piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Vi aiuto a decifrare questo rumore. La fonte, e dopo approfondiremo, dice che l'audio di un presunto canale militare russo disturbato da un jamming. Il jamming è un segnale di disturbo che si usa soprattutto in tempo di guerra o in tempo di guerra fredda, si usava molto quando c'erano delle radio che trasmettevano informazioni ambigue da l'uno e l'altro blocco contrapposto, dall'Unione Sovietica e da, diciamo, paesi degli Stati Uniti e paesi della NATO. Ecco, si usava anche trasmettere segnali di jamming, ma anche durante le operazioni di guerra, cioè intercetti la frequenza della trasmissione che vuoi disturbare, mandi un segnale di disturbo. In questo caso sul canale militare russo, che probabilmente trasmetteva informazioni fra i militari che stavano invadendo l'Ucraina, è stato disturbato con un jamming con il verso di maiali. È stato riportato da vari siti che qualcuno sta disturbando il canale militare russo col verso di maiali. Aggiungo una nota additiva che non hanno colto gli osservatori, perché si occupano di radio ma non hanno vissuto in campagna: non è il verso di maiali, è il verso del maiale mentre viene scannato, e che è diverso, e il segnale assume tutta un'altra valenza e tutto un altro significato. Oggi parleremo del ruolo della radio in questa guerra. Abbiamo in passato spesso, e questo fa anche parte della mia tradizione professionale, analizzato quanto la radio poi diventi fondamentale anche nelle guerre che sembrano più tecnologicamente avanzate, anche in quelli in cui i sistemi di comunicazione generalmente sono molto evoluti. Oggi abbiamo la rete, che è uno strumento fondamentale di, diciamo, testimonianza di quello che sta accadendo. Vedete la differenza con cui gli inviati in questa guerra trasmettono a tempo reale, in lunghe dirette, cosa che non accadeva in altre guerre. Nelle altre guerre l'inviato si collegava prenotando il suo spazio nel satellite, aveva il collegamento con l'inviato, faceva il suo reportage, raccontava e finiva lì. Ma non so, guardate Fausto Biloslavo, il corrispondente di guerra per il giornale, che è ospite fisso in molti talk per tutta la durata del talk, come se fosse lì seduto assieme agli altri ospiti. Lui si muove nel teatro della guerra e racconta, commenta dalla sua testimonianza. Lo fa probabilmente perché ancora può disporre di una connessione di rete e può farlo tranquillamente, o ha un sistema, diciamo, non so esattamente come siano attrezzati gli inviati, molto più agile, molto più continuo, duraturo e stabile di collegamento satellitare. Poi abbiamo la televisione, che continua a informare secondo varie modalità. Noi in Italia siamo abituati a una pessima televisione, soprattutto la televisione dei talk serali, che ha trasposto specularmente tutto quello che era il parterre, la galleria dei mostri, che era stata già ampiamente premuta e collaudata durante la pandemia, con le stesse modalità, con gli stessi ruoli, con le stesse collocazioni, con le stesse frasi, le stesse parole. Oggi è riportata tale quale, specularmente clonata a occuparsi della guerra, e questa è la maniera peggiore, meno chiara. Si vede di tutto in queste sere. Ho visto ieri addirittura un Caramba che sorpresa, qui c'era una giovane attrice ucraina e venivano mostrati i genitori nel salottino, che erano arrivati a Milano, e lei a sua volta mostrava le sue scarpe col tacco a stiletto, una gialla e una azzurra, con pieno rispetto per le vicende, per i dolori. Mi sembra che non è certo questa la maniera per avere un contatto reale e concreto, il più possibile veritiero, con questa guerra, tenendo ben presente che comunque la verità è la prima vittima di tutte le guerre, se no altrimenti non sarebbero guerre. In questa guerra la radio sta riprendendo su un suo ruolo, come l'ha preso in tutte le guerre. Nel kit di sopravvivenza di cui parlavamo nell'ultima puntata, dedicata ai rifugi antiatomici, a quello che la gente pensa di fare, molti mi scrivono, mi stanno scrivendo ancora: io mi compro una piccola radiolina ad onde corte e me la porto sempre dietro. Sì, perché un domani ci fosse un blocco della rete, visto che in questa guerra simmetrica gli attacchi informatici fanno parte degli strumenti bellici, la rete non è detto che debba essere sempre presente come lo è adesso, la televisione potrebbe anche questa seguire lo stesso destino. Una piccola radio a onde corte alimentata a batteria, alimentata con un pannello solare, alimentata con il sistema a manovello della Baiger Radio, che è una radio pensata e studiata per campagne contro la fame in Africa, ma è diventata un valido strumento, può essere quello che ancora ci permette di avere notizie. Tanto è vero che la BBC, che ha ritirato i propri inviati dalla Russia, ha deciso di ritornare a trasmettere in onde corte. Le onde corte erano state dismesse da tanto tempo, anche in Italia erano le onde più usate per la loro capacità appunto di avere una possibilità di essere recepite anche a lunga distanza in periodi di conflitto, di guerra fredda. Poi erano considerate inutili perché è arrivata la rete. Beh, la BBC trasmette nuovamente in onde corte sia in Russia che in Ucraina su una certa frequenza, inutile ve la sto a dire, ve la cercate se vi interessa. In questo momento non penso che in Italia siano interessati a questo, dalle 18 alle 20 e da mezzanotte alle 2, dalle 18 alle 20 e mezzanotte alle 2, quindi a 4 ore di trasmissione al giorno. Questo significa che la radio riprende un suo ruolo, e di questo oggi vogliamo in qualche maniera parlare, prendendo qualche esempio, facendovi ascoltare qualche trasmissione, anche se sarà incomprensibile alle nostre latitudini, cerchiamo di capire che c'è dietro. E per capirlo abbiamo una delle persone probabilmente più competenti in Italia per parlare di questo tipo di trasmissioni radio. Andrea Lavendel, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Gianluca.
Allora, Andrea Lavendel è un giornalista freelance, ma un esperto di tecnologia e radiofonia. Da anni studia, osserva, ascolta soprattutto quello che accade nel mondo radio. Innanzitutto ti faccio una domanda precisa sulla famosa clip del canale militare russo disturbato dai maiali. Hai qualcosa di più da dire rispetto a quello che ho semplicemente accennato?
No, non tanto di più, anche se effettivamente questi episodi di jamming si stanno allargando. Quello che mi premeva di dire è che noi stiamo parlando effettivamente sempre di sospetti, nel senso che noi abbiamo la ragionevole certezza che le forze in campo stiano utilizzando mezzi di comunicazione per così dire convenzionali, cioè non cifrati, in chiaro, come si dice tecnicamente. Utilizzano quindi le vecchie onde corte al posto o in affiancamento alle frequenze satellitari, che sarebbero in teoria un pochino più, come dire, più scontate in un contesto, nell'attuale contesto tecnologico. Le usano anche effettivamente per trasmettere messaggi perfettamente comprensibili a chi li ricevi.
Sì, questo è il dato che mi aveva sorpreso i primi giorni, quando avevo sentito che le truppe di invasione russe trasmettevano in chiaro tra di loro.
Per questo io parlo di sospetto, perché noi abbiamo l'idea piuttosto ragionevole che queste effettivamente siano le voci degli operativi russi sul campo, però non possiamo avere la matematica certezza, non possiamo sapere se sia un'operazione.
Diciamo che chiunque potrebbe ricostruirsi questa clip come vuole, mette un po' di voci sotto e ci mette il maiale sopra che strilla, ecco,
assolutamente
fatto,
potrebbero
diventa
essere
un caso.
Anche dei radioamatori o addirittura proprio degli agenti di disinformazione. La cosa più importante è proprio cogliere questo messaggio. Questa è una guerra che purtroppo si combatte anche sul campo, anzi sul campo dei civili, che è l'aspetto più tragico e più inaccettabile di tutta la questione. Ma si svolge anche sul piano dell'informazione, e la radio, guarda caso, torna a diventare protagonista. Guarda che è una differenza importante, perché è chiaro che le forze in campo, i militari, utilizzano la radio per comunicare, cioè è assolutamente ovvio, è così dal 1914 grosso modo. Però normalmente i militari fanno di tutto per non essere aperti nelle loro comunicazioni, invece in questo caso no, sembra di no, è possibile anche, ci sono anche delle sono state fatte anche delle correlazioni tra bombardamenti effettuati, segnali che nascono, che misteriosamente scompaiono, insomma c'è effettivamente la ragionevole certezza che una parte di queste comunicazioni sia autentica, sia genuina, e tutti si chiedono il perché sia così facile accedervi, così facile intercettare e capire.
Allora Andrea, io adesso intanto chiedo al pubblico se è possibile chiamare all'800240024 se avete qualcosa da aggiungere, siete radioamatori, siete appassionati di radioascolto, avete informazioni, avete ascoltato, avete curiosità. Quest'mattina parliamo di qualcosa che scorre parallelo e sembra minimale rispetto alle grandi informazioni che arrivano ormai a tempo reale su quello che è il teatro di guerra. È che sta accadendo qualcosa anche nel campo della radio. La radio, ricordo, era lo strumento privilegiato non soltanto per tutte le trasmissioni in tutte le guerre moderne, diciamo, da quando esiste la radio, forse dalla prima guerra mondiale in poi ci si trasmette via telegrafo e poi dopo via radio. Ma in questo particolare, in questa guerra che sembra, diciamo, la guerra più avanzata possibile, anche se al momento si muove soltanto con mezzi più che tradizionali, ma sappiamo che andando a grattare dietro la superficie potrebbe esserci di tutto. Ecco, riappare qualcosa che sembra antico, vecchio, superato, e cerchiamo di capire anche perché. Ascoltiamo un'altra clip che sembra che siano, poi Lavendel mi darà la sua versione, sempre dei jamming ucraini su comunicazioni russe. Questa volta invece che i maiali mettono l'inno nazionale ucraino. Allora, Andrea Lavendel, anche in questo caso è qualcosa di assimilabile come diciamo la clip che abbiamo sentito prima, ha una supposizione, si immagina, se ho ben capito quello che dici te potrebbe esserci vari livelli. Primo, trasmettono con la radio perché hanno sempre trasmesso durante le esercitazioni con la radio, e in questo caso continuano a trasmettere con la radio o sottovalutando il fatto che qualcuno possa ascoltarli o non avendo in questo momento mezzi più efficaci o non lo so, per creare un'azione di disturbo e disinformazione a sua volta, di cui non vedo però in questo momento l'utilità. Oppure queste possono essere parte di quelle grandi operazioni di propaganda di guerra in cui si mostra che c'è questo estremo vilipendio del nemico, dell'invasore, che si sovrappone alla sua voce, o l'ignominioso verso del maiale, io secondo me scannato, o quello l'inno nazionale, quindi il motivo d'orgoglio. Ecco, vediamo di aggiungere qualcosa.
Sì, sicuramente c'è anche questa componente. In questo caso traspare anche forse una certa, come dire, non dico inadeguatezza, perché poi in effetti stiamo giudicando senza conoscere realmente la situazione, però traspare l'idea di un esercito anche più antico di quanto non siano i suoi livelli di armamento. È un po' come se ti mettessero in mano un'arma molto potente e tu non la usi o per incapacità o perché quella è la tua strategia del momento. Gli ucraini hanno catturato degli apparati di comunicazione aggiornatissimi alle forze russe, quindi sappiamo che sul campo sono schierati anche questo tipo di attrezzature, però come dire, noi possiamo accedere con estrema facilità alle comunicazioni un pochino più convenzionali, e addirittura, poi magari lo diremo anche in seguito, ormai siamo dotati di strumenti talmente avanzati che possiamo anche andare all'interno delle comunicazioni digitali, quindi di tutta la comunità cosiddetta OSINT, cioè dell'intelligence open source, si sta attrezzando per adeguarsi ai livelli tecnologici degli operatori che vuole monitorare.
È interessante quello che ci dice Lavin. Da una parte c'è una conferma, non mi voglio anch'io improvvisare commentatore e stratega da bar dello sport, lo stanno già facendo in troppi, però ascoltando molto, leggendo molto quello che si dice, si scrive su questa guerra, c'era stata comunque una sottovalutazione della resistenza possibile degli ucraini e una, diciamo, non eccessiva specializzazione dei corpi di invasori, presi probabilmente da regioni remote, gente che nemmeno sapeva probabilmente che avrebbe fatto una guerra, pensava che fosse un'esercitazione e via dicendo, perché non si immaginava ci fosse stata questa resistenza. E in questo ci sta anche il fatto che le loro trasmissioni avvengono con mezzi abbastanza primordiali o semplificati rispetto ai mezzi più elaborati che avevano pure a disposizione, come pure, diciamo, il sistema di attacco, la strategia risponde a schemi abbastanza vecchi, efficace, perché se la stanno prendendo l'Ucraina, comunque la guerra la stanno comunque vincendo, però queste sono osservazioni. Poi mi interesserà capire, dopo l'informazione della borsa che mando subito da Andrea Lauendel, qual è questa rete di osservatori e di smanettoni open source, cioè che vanno a vedere, a cercare, che è qualcosa che un po' corrisponde i sabotatori dei sistemi informatici. Come lavora, come opera e in questo caso quale ruolo ha in questa guerra? A tra un istante.
Мелог. Жители Мелитополя, ваш город освобожден от власти преступной киевской хунты. В ближайшие дни прибудет гуманитарная помощь из России. Будут открыты магазины и банки. Сохраняйте спокойствие.
Stiamo continuando a farvi ascoltare alcuni frammenti di radio, sia russa che ucraina. In questo caso è un annuncio russo di un'emittente FM Melitopol che dice: state calmi, apriremo i negozi. Lo stiamo facendo con Andrea Lavendel, che è un giornalista freelance, esperto di tecnologie e radiofonie. Stiamo analizzando quello che è il fermento che sta avvenendo nel mondo della radiofonia, che è parallelo, magari sommesso rispetto al grande clamore delle dirette, delle immagini con il drone, dei reportage a tempo reale H24, però aiuta a mettere insieme un altro frammento che, per quanto possibile, dà supporto a la verità che è così compromessa in questo periodo e in questo scenario, come è logico. Sento qualche ascoltatore, intanto ringrazio chi mi sta assistendo: Andrea Roccabella, Elisabetta Fusconi a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma, e sento qualche ascoltatore. Calogero da Messina, buongiorno.
Sì, buongiorno, io sono il presidente di un'associazione di radioamatori che si chiama CISAR Messina. Volevo confermare quanto da voi detto riguardo alla semplicità di ascoltare questo tipo di comunicazione.
Una testimonianza. Cosa state ascoltando voi? Cosa ascoltate voi da Messina?
Ma solitamente ascoltiamo le frequenze sulle onde corte, tecnicamente la banda dei 20 metri, per chi è del mestiere, che corrisponde alla frequenza dei 14 MHz o giù di lì, che percorrono distanze enormi ed è possibile ascoltarle in modo molto semplice. Addirittura basta una chiavetta per la decodifica del segnale digitale terrestre, quella comunemente usata sui computer. Basta applicare un software particolare e con quella chiavetta da 12 euro, 15 euro è possibile ascoltare questo tipo di
con la diciamo con il decoder del digitale terrestre, un piccolo software, ascoltate quello che
digitale,
volete.
Digitale 2, si cambia il firmware per chi appunto conosce tecnicamente quello che sto dicendo, e la funzionalità, anziché ricevere segnali televisivi, diventa un ricevitore panoramico da 0 a 1700 MHz. Per poter ascoltare qualsiasi tipo di comunicazione.
Quindi come lo fate voi lo potrebbe fare chiunque, in Ucraina.
Io volevo dare questa testimonianza anche, esatto, dei cittadini che in questo momento sono nei bunker. Basta una chiavetta, un computer e un'antenna di facile costruzione, bastano 10 metri di cavo elettrico o che per chi è più pratico anche delle antenne che sono un diametro di 1,50 m, 1,60 m, ecco, consentono.
Cioè avete dato istruzioni per farsi questo kit fai da te per ascoltare comunque le trasmissioni dei russi, perché poi loro capendo la lingua per loro è più facile, noi sentiamo,
infatti,
ma
per noi
nella maggior parte dei casi non sappiamo nulla.
Solo per dire ho ricevuto quel segnale, però poi no, il contenuto non siamo in grado di ricevere. Per le frequenze la cosa più disarmante è che su internet trovi l'elenco delle frequenze militari usate sul campo. Non so se è fatto apposta, come dicevate voi, per far conoscere le frequenze dove comunicano, per far arrivare dei messaggi a noi occidentali, oppure insomma è talmente disarmante l'ascolto, tipo, che mi stupisce, ecco, di poter ascoltare quelle comunicazioni.
Allora Andrea Lavede, resta in linea Calogi un attimo, questo tuo collega, non so se posso chiamarlo così, sta dicendo le cose che per noi profani naturalmente sono importanti informazioni, per questa semplicità che basti una chiavetta che chiunque ha con un vecchio televisore che deve vedere il digitale terrestre, si tiene questa chiavetta, e l'elenco delle frequenze militari che le trovi in internet sembra un piatto troppo ricco per essere casualmente o essere una dimenticanza, non trovi anche te?
Sì, c'è anche da dire che, sai, quando tu hai a disposizione tanta informazione, tanti dati, diventa anche più difficile estrarre dei contenuti coerenti. Per cui forse fa, per questo dicevo che probabilmente questa apparente apertura fa anche un po' il gioco di operatori che si nascondono, un po' come la famosa lettera rubata di Edgar Allan Poe, insomma, dove nascondi meglio le cose se non mettendole in bella evidenza, per cui uno dice, beh, ma non è possibile che comunichino dei grandi segreti, per cui questo contribuisce sicuramente, questa semplicità rende ancora più complicata la questione.
Ma questo particolare del kit casalingo che mi sorprende, che chiunque a casa sua volendo con la chiavetta per ascoltare, per guardare il digitale terrestre, fa una piccola modifica, sì, cerca un software, può ascoltare le radio dei militari russi, mi sembra una cosa enorme.
Sì,
secondo me
ci sono appunto degli accorgimenti tecnologici del
chiaro, bisogna cambiare il firmware, l'ha detto, sì,
ma sai, se non vuoi fare tutti questi accorgimenti vai sul mercato libero e veramente con meno di 20 euro ti compri una radio software defined con cui puoi sentire di tutto, fino ai satelliti delle comunicazioni marittime.
Sì, perché degli ascoltatori me lo stanno chiedendo adesso sul canale maledetto e clandestino Melog ha parlato su Telegram, dice dove si compra questa radio per ascoltare le onde corte, mi dai un'indicazione, te la cerchi su Amazon, non lo so, dice con 20 euro ti prendi una radiolina che permette di trasmettere, di ricevere sulle onde corte.
Il fattore di forma è proprio quello della chiavetta USB, ci sono, sì, dei ricevitori che utilizzano i chip commerciali che vengono utilizzati proprio per le apparecchiature che ricevono la TV digitale satellitare o terrestre e le condiscono, diciamo, con qualche accorgimento hardware e soprattutto con dei software che ti permettono di monitorare i segnali dalle modulazioni più classiche, diciamo l'FM, la M delle onde medie, fino ai segnali digitali più raffinati, quelli che sono una volta erano destinati a ristrettissime cerchie di esperti che studiavano anni normalmente associati ad esercito, a servizi di intelligence governativi, e che invece oggi, grazie alla rete, grazie alla cultura, alla WikiLeaks, alla Julian Assange diffusa in questi anni, trovano sia gli strumenti di ricezione, di monitoraggio, sia le competenze, le skill necessarie per entrare in estrema profondità in questi segnali.
Ti dico in particolare, ti farà piacere, la retrotecnologia d'ascolto attira, in un momento che sembra che tutto ci abbiamo da tutte le parti del mondo in contemporanea. Nel canale che ho appena citato su Telegram, Melo che ha parlato, come ho detto, questo particolare qua, stanno entrando grappoli, decine di persone alla ricerca del kit per avere la radio d'ascolto ad onde corte. Poi magari, siccome anche tu so che lo puoi frequentare, metti qualche informazione, così se lo vanno a comprare e si divertono. Sentiamo Massimo da Cuneo.
Buongiorno Gianluca, e un saluto ad Andrea, che è sicuramente uno dei massimi esperti in Italia per quanto riguarda la radiofonia. Dai discorsi che avete fatto si conferma la validità delle onde corte. Purtroppo non è così semplice, in quanto abbiamo visto negli ultimi decenni che la maggior parte dei siti trasmittenti a onde corte sono stati demoliti, pensando che le onde corte non fossero più servite a nulla. E poi anche il fatto dell'acquisto della radio onde corte non è così semplice, perché sfido chiunque andare in un grande magazzino e trovare una radio a onde corte, anche una radiolina piccola, in quanto ormai tutto il processo di produzione viene solo dedicato quasi esclusivamente all'FM o addirittura al DAB, al digitale. Sì, è vero che adesso ci sono queste chiavette SDR, però implicano sempre l'uso del computer, mentre la vecchia radiolina con le pile a stilo, con le loro gamme internazionali, era un accesso veramente immediato. Poche pile dentro la radio, cerco la gamma d'onda che mi interessa e qualche broadcaster internazionale lo riesco a sentire, e dunque un minimo di informazione diretta ce l'ho. E cosa sta mancando?
Sì, è quello che ho detto prima, ecco, il kit di base per non rimanere isolati dal mondo, appunto una radiolina a onde corte, possibilmente alimentata con energia solare o con la manovella come la Beiger radio, che uno gira l'accumulatore e comunque ascolta, perché qualcuno a qualche parte del mondo immagina che non sia in quelle condizioni e possa trasmettere. Questo è il fondamento di cui stiamo ragionando, che alla fine, per quanto le guerre siano tecnologiche, satellitari, avanzate e digital hackerabili, alla fine ritorna poi l'Umarel con la sua radiolina onde corte, che magari è l'ultimo a poter ascoltare un messaggio che viene dalla terra non lambita dal momento bellico. Ci fermiamo ancora per il traffico, tra poco.
Мелок.
Солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати. За що і чому вони на чужій землі? 10 тисяч. Росія точно могла би дати цим своїм людям щось інше, крім смерті.
Non ho capacità linguistiche per interpretarlo. Penso che sia un elenco di clip che stiamo mandando in onda. Questo dovrebbe essere un canale on demand di Radio Ucraina, che ora è stato spento vicino a Kharkiv. Sentiamo qualche ascoltatore ancora. Oscar da Monza Brianza, poi torniamo con Andrea Lavendel. Oscar,
buongiorno a tutti. Io
l'ascolto.
Volevo fare una riflessione sulla quello che voi avete definito un po' la facilità, a volte anche la primordialità dei mezzi di comunicazione, e ho fatto questa riflessione, che non è proprio inerente alla guerra, ma ho pensato a come, ad esempio, i boss mafiosi, ai quali certo non mancavano, non mancano e non sono mancati i telefoni satellitari o chissà quali mezzi di comunicazione, a volte dai loro nascondigli, dalla latitanza e a volte addirittura dal carcere, dal 41 bis, comunicavano col pizzino, cioè il semplice foglietto di carta, che alla fin fine poi in determinate situazioni risulta essere ancora una delle cose più semplici e più, come dire, più immediate, perché poi è anche distruggibile. Quindi volevo un po' fare anche questa riflessione, volendo estenderla a questo discorso.
Lei dice si fidano di più di sistemi, diciamo, arcaici, anche palesi, sotto gli occhi di tutti, le cui frequenze sono addirittura pubblicate ovunque, che chiunque può ascoltare con una chiavettina da 15 euro e via dicendo, perché sanno che comunque in quel terreno possono muovere agevolmente, anche dando però disinformazione, perché il pizzino è un messaggio diretto, porta informazioni reali, perché il pizzino non deve essere intercettato. Qua ci muoviamo, certo, su un mezzo che per sua stessa natura tutti sanno che è come scriverlo sul muro con la vernice. Andrea Lavendel.
Sì, devo dire che però anche Massimo ha messo un dito sulla piaga. È vero che la scomparsa delle onde corte ha avuto un effetto anche commerciale, per così dire, per cui determinate attrezzature, quelle che consentono di ascoltare la radio senza il computer, perché il limite della radio definita via software è che ci vuole una macchina che questo software lo esegue. In realtà in parte si può compensare con lo smartphone. Ormai, diciamo, la comunità internazionale degli specialisti in questo settore sta sviluppando delle soluzioni sempre più adatte all'uso dello smartphone proprio come terminale di esecuzione di questi programmi. Però è anche vero, d'altra parte, che molti broadcaster internazionali sono oggettivamente restii a riprendere le trasmissioni in onde corte in analogico, perché è vero, insomma, le vecchie radio che nelle case della guerra fredda oltre cortina servivano per ascoltare, e anche lì rischiavi grosso, rischiavi il carcere, i programmi di Radio Free Europe, di Radio Liberty, ormai quelle radio non sono così commercialmente così diffuse. Se entri in negozio non le trovi.
Sì, però le trovi nei mercatini a Porta Portese. Un ascoltatore venerdì ha detto che comprava i contatori per misurare la radioattività nei mercatini russi. Oggi potete comprare.
Esattamente. Ma a parte questo, c'è anche un canale come Amazon, che è letteralmente come i siti di e-commerce cinesi, che sono letteralmente inondati di radioline che non utilizzano il computer, non hanno bisogno del computer e sono estremamente performanti e costano anche pochi dollari. Il problema è, naturalmente,
ho fatto una ricerca adesso, quella che costa meno costa 25 euro. Con 25 euro ti prendi una radiolina onde corte.
Guarda caso sono tutte cinesi, naturalmente, perché i cinesi credono ancora molto in questo mezzo, con chip di produzione americana che condensano in un centimetro quadrato di elettronica le funzionalità di un ricevitore che io 30 anni fa avrei pagato un milione o 2 milioni di lire, insomma. Quindi le possibilità ci sono, manca una consapevolezza, che forse è l'obiettivo della comunità OSINT di cui parlavamo prima, insomma.
Si aveva accennato questa cosa, mi termini perché poi ti ho interrotto. Questa comunità come sta operando in questo momento? Cioè Anonymous sappiamo cosa sta facendo, tutta questa sigla. Quest'altra comunità invece come sta operando nel campo proprio delle trasmissioni radio?
Mettendo insieme lo spirito dell'hacker che poi anima appunto iniziative come WikiLeaks e così via, sposandolo con la cultura radioamatoriale degli smanettoni, degli hacker della radio, quindi mettendo insieme tutta una serie di informazioni aperte, accessibili, non classificate, come si dice in gergo, cioè che tu puoi liberamente trovare sulla radio, in rete, attraverso i satelliti meteorologici, i satelliti di geovisualizzazione, e cercando di, come dire, mettere insieme tutta una serie di svelare un po' le cortine, i sipari che isolano, che una volta isolavano i campi di battaglia, e metterle a disposizione soprattutto dei mass media, tant'è vero che poi i giornalisti stanno sempre di più, come dire, contaminandosi con i contatti o con gli strumenti stessi dell'OSINT per surrogare le loro corrispondenze con dei dati fattuali, diciamo, con delle informazioni, con delle vere informazioni dal campo.
Quindi, fammi capire, non è proprio una pesca a strascico, ci vuole un criterio per poi, diciamo, rendere strutturate queste informazioni e tirar fuori qualcosa che abbia una base di attendibilità. Questa è la differenza, se no può farlo qualunque umarel del suo garage.
Esattamente, non è l'umarel che guarda i movimenti nel cantiere, sono esperti che riescono a correlare queste informazioni, utilizzano degli strumenti tecnici, però attenzione, perché non basta questa competenza e questa abilità, ci vuole anche un aspetto di etica professionale, deontologico, per non trasformare l'OSINT in uno strumento di disinformazione. Ecco, quello.
Allora senti Andrea, siccome la sigla ti sta interrompendo, non ti voglio togliere la parola, questo è l'inizio della seconda puntata che faremo fra non molto, visto che il mondo della radio sta appassionando tantissimo i nostri ascoltatori, e non chiediamo di meglio che dare a loro ancora un maggiore squarcio di visibilità a questa così poco calcata maniera di informare sulla guerra. Alla prossima.